primo settembre del 1939, con l'aggressione tedesca della Polonia, è iniziata la Seconda Guerra Mondiale, mentre il 2 settembre 1945, con la firma dell'armistizio tra Giappone e alleati, si è conclusa la Seconda Guerra Mondiale. Tra queste due date si è consumata l'immane tragedia di una guerra mondiale scatenata dalle varie dittature del Novecento. Tuttavia, non tutte le dittature sono state cancellate da questa guerra e non tutti i tiranni sono scomparsi dalla faccia del pianeta, come ben sappiamo dalla fuga di questi giorni del tiranno della Libia. Per Platone la tirannia è la conseguenza necessaria della crisi della democrazia degenerata in demagogia. In questo caso la conflittualità permanente tra le parti in lotta e la sistematica violazione delle leggi costituiscono le premesse affinché un aristocratico o un ricco possa impossessarsi del potere, contando sul favore popolare, instaurando un potere personale sottratto ad ogni controllo. Secondo Aristotele, che ha fornito un'analisi approfondita della tirannia, quest'ultima si configura come un governo che non persegue il bene comune, perché è finalizzato l'interesse personale del dittatore. Conseguentemente, per Aristotele la tirannia rappresenta una degenerazione della monarchia, già che tutti i principi etico-politici che delimitano il potere del monarca degenerano, lasciando appunto spazio all'arbitrio del tiranno, al suo interesse personale che produce così leggi ad personam. Questo aspetto del vincolo del diritto quale fondamento di qualunque ordinamento è stato posto in luce anche da Cicerone, per il quale il vincolo giuridico può operare solo nella forma di un governo repubblicano, in cui il potere appartiene al popolo. La tirannia concentra invece tutto il potere in una sola persona che distrugge il vincolo del diritto. Questa classica concezione della tirannia è stata accolta anche nel Medioevo, che, con San Tommaso d'Aquino, ha distinto tra una tirannia acquisita con la violenza, appunto un tiranno che usurpa le leggi, e la tirannia di chi possiede invece il giusto titolo per governare in modo assoluto. Questa distinzione, poi precisata dal punto di vista tecnico da un giurista come Bartolo a Sassoferrato, è stata ripresa nella modernità che l'ha posta in relazione con la concezione contrattualistica della società e del potere. Per questa concezione il potere non può che essere l'espressione giuridica della volontà del popolo che dà mandato al principe di esercitarlo nelle forme e nei limiti fissati dalla legge. Siamo così in presenza di un vero e proprio contratto di governo. Il popolo è il mandante e il principe è il mandatario. Ancora una volta il vinculum iuris trasforma la moltitudine in un popolo, perché i singoli individui sono vincolati da una vicendevole obbligazione giuridica. La concezione contrattualistica e giusnaturalistica del potere della società sta alla base di qualunque forma moderna del potere. Quindi, se un governo esercita il potere violando le leggi con le quali è giunto al vertice della società, si pone automaticamente al di fuori di ogni vincolo legislativo e dà così origine ad una tirannia. Secondo Tommaso i medievali, in questo caso il popolo può allora esercitare del tutto legittimamente il diritto alla ribellione, che diventa anche un dovere morale. Una buona riflessione da Fabio Minacci.